Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti, una buona giornata a tutte le nostre ascoltatrici in particolare, ma anche ai nostri ascoltatori che sappiamo sono all'ascolto in questo momento del programma Bibbia e dintorni. Oggi faremo delle riflessioni sul Padre Nostro. Il Padre Nostro può forse aiutarci a migliorare la nostra comprensione sul ruolo e sulla pratica della preghiera. Matteo, a differenza di Luca, colloca il Padre Nostro nel Sermone sul Monte, proprio nel contesto dell'insegnamento sulla preghiera, dove Gesù critica due tipi di preghiere. La preghiera dell'ipocrita, cioè tipica dei farisei, dove la preghiera diventa esibizionismo, spettacolo per mettersi in mostra davanti alla gente. E poi la preghiera del pagano, che è una ripetizione meccanica, è proprio, possiamo dire, uno strumento matematico per esercitare pressione sulla divinità, ma priva di cuore. Questi due modi di pregare sono inutili, perché non tengono conto di due elementi, e cioè che Dio vede e che Dio sa. Ma allora, siccome Dio vede e sa, perché pregare? Gesù non scoraggia la preghiera, ma indica ai suoi discepoli come pregare in modo gradito a Dio. A questo proposito Calvino dice: il credente non prega per avvertire Dio di qualcosa che gli sia sfuggito, né sollecitarlo come egli fosse in ritardo, ma piuttosto per imparare essi stessi a cercarlo e ad esercitare la loro fiducia in lui, meditando sulle sue promesse, a consolarsi mettendo su di lui le loro sollecitudini e per testimoniare tanto a se stessi quanto agli altri che essi sperano e attendono ogni bene da lui solamente. Ho letto un articolo che mi è sembrato buono, ottimo, insomma, per quello che andremo a dire oggi, che ha per titolo L'etica del Padre Nostro. Voglio leggervelo, spero velocemente, poi sentiremo il nostro ospite che ci aiuterà in questo percorso. Il Padre Nostro, almeno nella versione di Matteo, è uno dei brani più noti della Bibbia. Molti cristiani e non lo ricordano a memoria. Molti ancora oggi lo recitano con regolarità. E come spesso accade, la tecnologia della preghiera può spiazzarne i contenuti e gli scopi originari. Ancora una volta ragione Lutero, che dice: in quelle preghiere si ricerca più la nostra volontà e il nostro onore che la volontà e l'onore di Dio. Invece nel Padre Nostro vi è sovrabbondanza di ogni indulgenza, ogni beneficio, ogni benedizione e tutto ciò di cui l'uomo ha bisogno per il corpo e per l'anima. Il Padre Nostro è realmente l'agenda della fede cristiana, è una preghiera dalla quale scaturisce una straordinaria visione morale. I cristiani del Padre Nostro sono impegnati ad adorare il nome di Dio, perché il suo nome è semplicemente unico, differente e perfetto. I cristiani che pregano e vivono il Padre Nostro sono anche concentrati sul regno di Dio, investono in esso tempo, risorse, talenti e in modo straordinario partecipano all'opera dello Spirito Santo nel rinnovare e trasformare con il Vangelo ogni cosa. I cristiani del Padre Nostro hanno a cuore la volontà di Dio, vogliono che essa regni suprema su tutte le aree della vita. La volontà di Dio è rivelata in Gesù Cristo e nella Bibbia, e quando essa incontra la nostra obbedienza, cose straordinarie possono accadere. I cristiani che vivono e pregano il Padre Nostro hanno a cuore il pane quotidiano. I bisogni sono sempre importanti. A volte i bisogni sono più importanti delle regole e dei diritti. I cristiani del Padre Nostro conoscono il perdono. Hanno gustato la salvezza e stanno assorbendo la logica della salvezza, la grazia, il perdono è prioritario. I cristiani che vivono e pregano il Padre Nostro conoscono anche la pericolosità della tentazione. La principale è sempre quella di non vivere nella prospettiva della gratitudine verso Dio. Si ricercano invece altre soddisfazioni che però non soddisfano realmente. Per questo gridano liberaci dal male. Alla fine scopriamo che non è neanche una preghiera solitaria. È Padre nostro. Possiamo essere in buona compagnia, con Dio stesso prima, poi con tutti coloro che hanno lo stesso orizzonte. Bene, adesso vediamo se il nostro ospite è collegato con noi telefonicamente. Si tratta del professor Pietro Ciavarella. E vediamo se è collegato.
Eccomi.
Ecco
Elisa.
Pietro, ci
saluto
sei?
Saluto a te e anche a tutti coloro che ci ascoltano.
Pietro, ho fatto questa introduzione sul Padre Nostro. Come vogliamo iniziare la nostra conversazione?
Secondo me hai impostato bene il programma e la nostra trasmissione sul Padre Nostro, perché più teologi hanno riconosciuto che il Padre Nostro è veramente una preghiera molto completa. I protestanti sono a volte, purtroppo alcuni protestanti, allergici al Padre Nostro, proprio perché uno dei motivi per cui hai descritto anche tu indirettamente, perché come me per esempio, dico una cosa biografica, io sono nato e cresciuto in un contesto cattolico romano in cui ho imparato anche tante cose importanti, però tra cui il Padre Nostro a memoria, però dove come dire, ho imparato anche tante altre cose che guardando la Bibbia non trovo in sintonia con la fede biblica. Allora, per me il Padre Nostro, quando ero ragazzo, come dire, era uno strumento di cui il prete si serviva quando noi ci confessavamo, l'esempio no, molto conosciuto da coloro che sono cattolici, il prete ti diceva di dire tot Padre Nostro, no? Allora, in quel modo, praticamente, io per cercare, magari avevo tanti peccati per cui dovevo dire...
Ne dovevi tanti, dire tanti.
Ecco, per cui i contenuti non mi importavano in nessun senso. Allora, per cui, forse la mia esperienza è simile anche a quella di qualcun altro, poi quando ho cominciato a leggere la Bibbia da me, cioè ho creduto fermamente in Cristo come Salvatore personale, Salvatore e Signore personale, poi a quel punto ovviamente mi interessava molto, non soltanto il Padre Nostro, ma mi interessava la Bibbia, per cui ho cominciato a leggere la Bibbia tutta quanta, no? Allora, però avevo messo da parte il Padre Nostro in quella prima fase, perché, capito, faceva parte di questo retaggio cattolico, era un po' allergico, no, al Padre Nostro. Allora, io personalmente ho riscoperto, ovviamente Padre Nostro è biblico,
certo,
è la preghiera di Gesù Cristo, però l'ho riscoperto, dico sinceramente, diverso tempo dopo. Spero che questo non sia così per altri, perché uno è la preghiera di Gesù, poi qualche protestante ha questo desiderio di precisare che Padre Nostro sarebbe la preghiera dei discepoli, mentre la preghiera di Gesù sarebbe più quella di Giovanni 17. Ora, queste etichette non credo che abbiano una grande importanza, però alla fine cosa succede? Per farla breve, poi approfondiremo, no? I vari punti, le varie richieste. Alla fine io mi trovo a recitare, lo dico e lo sottolineo, a recitare il Padre Nostro, non so se una volta al giorno, dipende, ma con un significato profondissimo, cioè praticamente un po' come si sorseggia il vino, un buon vino, no, che rimane un po' in bocca. Io cerco di tenere in mente, che ne so, l'inizio, una richiesta, e poi meditare magari un secondo, 3-4 secondi, 10 secondi, mentre prego quella richiesta, mentre dico, forse un esempio aiuterà, Padre Nostro che sei nei cieli, proprio come tu hai detto, cioè dicendo quelle parole, pregandole, mi rendo conto che io ho questo rapporto con Dio, ma con colui che lui mi dice di chiamare Padre. Padre nostro, cioè non sono l'unico a far capo a questo Dio meraviglioso, eccetera, eccetera. Cioè, possiamo dare altri esempi, ma credo che sia chiaro. Certo. Così a questo punto non recito il Padre nostro con la mente spenta, recito il Padre nostro con la mente e il cuore accesissimi.
Sì.
E per me è una cosa, non vi nascondo, non nascondo a te, nemmeno a coloro che ci ascoltano, che ci sono momenti anche di crisi, ci sono momenti o di grande impegno dove io mi ci aggrappo al Padre nostro, perché so che quando prego il Padre nostro so di pregare secondo la volontà di Dio, la preghiera è sua.
Sì, Sant'Agostino diceva insomma che tutte le parole delle preghiere contenute nella Bibbia sono riassunte proprio nel Padre nostro.
Esatto.
E quindi non deve essere una cosa automatica che magari la diciamo senza neanche pensare a quello che stiamo dicendo.
Io per esempio dico anche questo, io ho due figli che diciamo fanno le medie, per cui si può capire più o meno quanti anni hanno, e io fin da quando ho insegnato loro il Padre nostro, quando erano
piccoli.
Molto piccoli, e chi ascolta, chi ci ha ascoltato più volte sa che io sono molto protestante, però no, questo non deve essere una preghiera di questa confessione religiosa o quell'altra. Questa è la preghiera che quando i suoi discepoli ha chiesto a Gesù, insegnaci come pregare, Gesù Cristo ha risposto così, per cui questa preghiera è di tutti coloro che si rifanno a Gesù Cristo. E a volte recitiamo anche insieme, magari prima di andare a letto, con i bambini, il Padre nostro. Mi domando a volte, questo non è per criticare i miei figli, però sono piccoli, mi domando come vivono loro questa esperienza, e non lo so. Però spero che un giorno anche loro, se non già, recitando queste parole, come dire, rifletteranno anche sul significato. Per cui un incoraggiamento ai genitori che, a mio avviso, non, insieme a tutti gli altri versetti biblici che insegniamo, noi che siamo evangelici, no? Ai nostri figli, perché non anche il Padre nostro?
E invece è una cosa che, a quanto insomma posso sapere, è una cosa che non si fa. Nell'ambiente evangelico, cioè raramente qualcuno recita il Padre nostro, cioè sappiamo che
forse
c'è,
forse per quel motivo che dicevo, non lo so, l'allergia è possibile come reazione,
può essere. Quindi incoraggiamo tutti i credenti a recitarlo ogni tanto, a ricordarci insomma quello che diciamo,
meditare
su quello che diciamo.
Io direi così, cioè diciamo, cioè vogliamo essere equilibrati, cioè vogliamo dire le cose come stanno. Io sono un protestante, un evangelico conservatore, però ci sono altri gruppi protestanti in Italia, per esempio la Chiesa Valdese, la Chiesa Metodista, Battista, dove non mi ritroverei nel loro orientamento teologico, però nei loro culti domenicali è abbastanza normale recitare il Padre Nostro.
Forse anche perché comunque le richieste che noi troviamo nel Padre Nostro comunque le facciamo, anche se non le recitiamo,
certo.
Così anche noi chiediamo a Dio di poter fare la sua volontà, di darci il pane per vivere, di allontanare la tentazione, insomma queste cose le chiediamo comunque, forse non le diciamo in modo proprio come in successione, come nel Padre nostro.
Sì, secondo me è proprio come reazione, però credo come con tutte le altre cose dovremmo trovare un equilibrio biblico, cioè io non devo, che ne so, facciamo un altro esempio, non per parlare male dei cattolici romani, io provengo da una famiglia cattolica romana e loro sono rimasti tali. Però per esempio io non pregherei mai la Madonna. Quando ero ragazzo pregavo la Madonna perché mi avevano insegnato così, poi ho cominciato a leggere la Bibbia e ho visto che non si prega la Madonna, però a volte per reazione non si ha un quadro biblico di Maria madre di Gesù. Invece sappiamo che la Bibbia dice ogni generazione la chiamerà beata, ovviamente. Cioè, vuol dire che noi vediamo colui che con lei che Dio aveva scelto per portare nel mondo il suo figlio, eccetera, eccetera. Cioè noi dobbiamo attenerci ai contenuti biblici, non possiamo promuovere Maria a uno status che non ha,
certo,
non dovrebbe avere, né dovremmo toglierle lo status che ha.
Che
e qual è lo status?
Parola.
Lo status che le attribuisce la Bibbia,
certo,
lo stesso come il Padre nostro. Il nostro Signore, quando viene interpellato in modo specifico riguardo alla preghiera, risponde con il Padre nostro. Poi tanti altri hanno fatto anche, cioè i commentatori eccetera, fanno capire che proprio da questa parola, riguardo il testo di Matteo 6:9, quando Gesù dice voi dunque pregate così, questo è anche per farci capire che secondo questo tipo di schema, cioè che se non vogliamo recitare il Padre nostro, cioè dovremmo pregare secondo, come dire, come hai detto bene tu, lo facciamo già, secondo lo Spirito, perché praticamente ci dà una scaletta, come dire, delle grucce su cui appendere i vestiti, se i vestiti sono le nostre richieste specifiche, le categorie sono quelle, come hai detto bene tu, sia nell'introduzione che due minuti fa. Quello che mi piace come credente, piace a me come credente, è che nei momenti, ripeto, di difficoltà, ma non soltanto, mi piace potermi rifare alla scaletta di Dio.
Sì.
Anzi, poi aggiungo subito che ci sono tantissime preghiere bibliche che sono bellissime. Pensiamo a Esra e Neemia, ci sono dei grandi, delle grandi preghiere, Daniele, ci sono preghiere di lode nell'Apocalisse, le preghiere, ci sono stati libri sono stati scritti sulle preghiere di Paolo, ce n'è uno anche disponibile in italiano, un libro fatto molto bene da D.A. Carson. Per cui non stiamo dicendo che il Padre nostro è l'unica preghiera, è un po', come dire, la preghiera delle preghiere.
Sì, quello che appunto dicevamo prima, che anche Sant'Agostino diceva così, no?
Sì, sì.
Che le parole delle preghiere contenute nella Bibbia sono riassunte nel Padre nostro.
Perché, sì, sì, no. D'accordo,
D'accordo.
No, per cui forse parlandone tanto in questa trasmissione, forse riusciremo nel nostro piccolo a spostare un po' coloro che sono in questo momento allergici al Padre nostro, ma non ai contenuti,
certo,
ma diciamo alla preghiera, forse potrebbe spostarsi qualcuno in quella direzione. Forse potremmo anche aiutare, non lo so, con la mia piccola testimonianza, a spostare qualcuno invece che prega il Padre nostro in modo, come dire, papagallesco, scusate il termine, superstizioso, potremmo invitare quella persona a fare qualche passo nella direzione inversa, di fare una pausa dal recitare il Padre nostro e di meditare sui suoi contenuti.
Ok Pietro, di solito ti interrompo un attimo perché di solito presento il nostro ospite all'inizio della trasmissione, questa volta non l'ho fatto, mi scuso, e insomma diciamo un po' chi sei. Sei il professor Pietro Ciavarella, sei docente presso la Facoltà Teologica Villa Aurora di Firenze, collabori con le edizioni GBU, diciamo che hai studiato in America, no? Teologia, e insegni greco biblico e storia della Chiesa. Poi sei anche pastore teologo della Chiesa Evangelica Logos e direttore degli studi dell'Accademia Teologica Logos.
Sì.
Ecco, dici in sintesi, insomma, di che cosa si tratta?
Praticamente io insegno in una facoltà di teologia, ma quella avventista, per cui l'ottica dell'insegnamento è quella avventista. Invece abbiamo visto che a Firenze non c'è, ci sono tante chiese buone, ma non c'è un'accademia, una scuola in questa grande città dove uno può venire a formarsi, per cui per fede abbiamo messo davanti al Signore questo progetto Accademia Teologica Logos.
E chi dovrebbe iscriversi?
Guarda, abbiamo pensato a lungo e praticamente per noi chiunque, cioè ovviamente cioè, qualcuno che è già pastore responsabile eccetera probabilmente non avrebbe bisogno, però sono tutti benvenuti, ma anche credenti che sono alle prime armi, anche non credenti, ma diciamo in particolare è coloro che ricevono tanto nella propria comunità, dai sermoni, dai studi biblici, però vogliono avere un'opportunità per approfondire ancora di più. Così non siamo in competizione con le comunità, vogliamo dare un'opportunità per un approfondimento ulteriore.
Ho capito, ma devono avere qualche titolo di studio?
No, in questo noi abbiamo messo davanti al Signore questo progetto, se Lui ne fa venire fuori qualcosa di più, come dire, strutturato, ancora più strutturato, eccetera. No, in questo momento chi vuole partecipare è invitato, c'è il numero telefonico, c'è un sito web e altre cose, ma le iscrizioni sono aperte a tutti.
Va bene, magari nelle prossime trasmissioni ci dirai qualcosa di più, come sta andando.
Va benissimo, volentieri.
Allora adesso, Pietro, prima di andare avanti con la nostra conversazione, mandiamo un brano, ci riposiamo un attimo, lasciamo un po' di musica ai nostri ascoltatori e poi riprendiamo.
Stai ascoltando?
CRC FM.
Allora, eccoci tornati dopo questa musica bellissima che Luigi ha mandato in onda. Speriamo che sia piaciuta anche a voi. Nella prima parte abbiamo fatto un'introduzione sul Padre Nostro, perché è un argomento che vogliamo trattare, vogliamo spiegare quello che vogliono dire le frasi del Padre Nostro. Abbiamo detto che è una preghiera che tutti dovremmo fare per ricordarci proprio come il Signore Gesù abbia voluto insegnarci, no? A pregare. Però se Pietro, se vogliamo deviare un attimo dal Padre Nostro, abbiamo parlato anche nella prima parte della volontà di Dio. Se sei d'accordo in questa ultima parte, volevo parlare con te proprio della volontà di Dio, di come conoscere la volontà di Dio, di come prendere le decisioni secondo la volontà di Dio.
D'accordo, mi sembra una buona idea.
Quali possono essere, che ne so, gli ostacoli oppure dei mezzi sbagliati. Secondo me ci sono dei mezzi sbagliati per cui noi ricerchiamo la volontà, con cui ricerchiamo la volontà di Dio. Magari possiamo approfondire questa cosa. Cosa ne pensi?
Benissimo, sì.
Ecco, allora.
Vai.
No, perché, una domanda, perché è importante fare la volontà di Dio?
Allora, quando pensiamo proprio alla dicitura, al vocabolo, vi leggo un testo e capirete subito il motivo per cui è molto importante. Questo è in Matteo 7:21, dove Gesù dice: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che nei cieli entrerà in paradiso. Un altro testo di Matteo 12:50, poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio che nei cieli, mio fratello e sorella e madre. Ora dico subito che leggendo la Bibbia si capisce, si intuisce che ci sono più livelli della volontà di Dio. Questo chiaramente è la volontà di Dio di cui Gesù parla in Giovanni 6, dove dice: la volontà del Padre è che voi crediate in colui che Egli ha mandato. No?
Anche in Timoteo, no? Dove c'è scritto: la volontà del Padre nostro è che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Esatto, per cui la volontà di Dio la volontà di Dio è importante perché, come dire, in questo senso, diciamo, la volontà salvifica, cioè che riguarda la salvezza, ovviamente vogliamo fare la volontà di Dio per essere salvati, e questo vuol dire credere in Gesù Cristo, accogliere la vita eterna che Egli ci offre gratuitamente perché Egli è morto per noi. Poi si passa, per cui nel momento in cui crediamo in Cristo, nasciamo di nuovo, siamo nella volontà di Dio, no? Per sempre, però diciamo poi ad un altro livello della vita quotidiana, diciamo, vogliamo fare la sua volontà, vogliamo compiere la sua volontà, no? Vogliamo vivere secondo la sua volontà. Questo ovviamente è fondamentale perché praticamente è un sinonimo per dire vivere in armonia con Dio, vivere secondo come Egli ci ha creati. Per cui credo che l'argomento è quasi intuitivamente importante. Forse il problema arriva quando cerchiamo di individuare la volontà di Dio. Io sono d'accordo con te, anzi sono molto curioso anche di sentire te, perché io concordo che ci sono, a mio avviso, mezzi molto sbagliati per cercare la volontà di Dio. Questo secondo me è la cosa che si potrebbe sviscerare, perché credo che tutti noi concorderemmo che è importante fare la volontà di Dio. Come discernerla, diciamolo così, quello è dove si può avere un dibattito forse anche acceso.
Allora, diciamo che lo scopo che Dio si è prefisso, no? Diciamo il destino, se così possiamo, un linguaggio che si usa frequentemente, è che proprio Dio ha stabilito, quindi ha voluto che noi fossimo salvati. Quindi la volontà di Dio possiamo dire che è una base per la nostra salvezza, è la base.
Sì, il fondamento, assolutamente. Sto guardando mentre tu parli, Efesini, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Per cui Dio, questo è Efesini all'inizio, 1:9, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, Efesini 1:5. Per cui sì, è il fondamento del nostro rapporto con Dio, e che il verbo non è casuale, vuole che noi godiamo la sua salvezza. E destino, credo che se lo comprendiamo nel modo giusto, siamo destinati a stare con Cristo per sempre. Questa è la volontà di Dio. E ripeto, secondo me su questo siamo d'accordo, ma questo deve essere tutti quanti, no? Il fondamento.
Allora, deciso che la volontà di Dio è il fondamento della nostra salvezza, qual è il percorso? Allora, qualcuno ci potrebbe chiedere, qual è il percorso che Dio ha tracciato?
Allora, stiamo parlando di io sono già salvato, è vero?
Sì, sì.
Ecco, io sono già salvato.
Cioè, che Dio desidera, insomma, di guidare la nostra vita.
Ecco. Allora, a questo punto, c'è una volontà generale e una volontà specifica. Mettiamo che ci siano questi due aspetti. Usiamo un esempio, volontà generale, e Dio vuole che io ami il prossimo, va bene? Questo c'è scritto nella Bibbia. La volontà specifica, magari quando qualcuno deve prendere una decisione importante e non sa cosa deve fare, devo fare X o deve fare Y, magari possiamo dare un esempio, però credo che tutti capiscono. Il problema tra i credenti, magari in questo dibattito, non riguarda la prima parte, la volontà generale, perché nessuno nega che cosa vuol dire la volontà generale di Dio? Vuol dire che noi dobbiamo seguire quello che Dio dice in ogni sfera della nostra esistenza. Io faccio la volontà di Dio come padre, seguendo ciò che la Bibbia dice ai padri, no? Io faccio la volontà di Dio come operaio, seguendo quello che la Bibbia dice a coloro che sono lavoratori. Questa è la volontà generale di Dio. Il problema è che quando arriviamo alla volontà specifica di Dio, cosa devo fare in questa situazione che non è contemplata specificamente nella Bibbia? Uso un esempio. Qualcuno dice, io posso quest'anno, durante le ferie, ho un invito a dare una mano a un campeggio cristiano, evangelico, o posso andare, non lo so, in un paese straniero, negli Stati Uniti, a fare una bella vacanza con degli amici. Ok? E a questo punto qualcuno dice, Dio, cosa vuoi da me? Allora, qui il problema è che Dio non me lo dice. Non me lo dice nella sua parola, cioè nel senso, voglio esplicitare quello che intendo dire. Non posso aprire la Bibbia e trovare una pagina in cui c'è scritto vai al campeggio o vai negli Stati Uniti. Ci sono dei principi, no? E quello che facciamo, a mio avviso, e sbagliamo a mio avviso, dico a mio avviso perché voglio essere voglio assumere la responsabilità per quello che dico, e poi ci mettiamo a cercare dei segni, no? Io so che Dio vuole che io vado a dare una mano a questo campo perché mi è arrivata questa lettera, o il giorno in cui pregavo ho ricevuto una telefonata, no? Abbiamo fatto così o no? Qualcuno avrà fatto così. A mio avviso, quel metodo può renderci degli schiavi, non a Dio, non alla sua volontà, ma a una nostra percezione sbagliata di come Dio guida. Questo è un po' controverso quello che ho detto.
Così no, questo secondo me questo rientra in questi mezzi sbagliati,
ecco.
Nella ricerca della volontà di Dio, no? Ad esempio, ti faccio un esempio, Luigi deve cambiare casa. Luigi, il nostro Luigi.
Cos'è, un esempio vero?
È un esempio vero, sì. Oh, sì. Sta cercando casa, allora sì. Lui si chiede, devo andare in quel paese lì, devo stare in questo paese qui più vicino, e come fa? Come fa? Come fa Luigi a capire?
Glielo dico io, Luigi, sì. Sai cosa devi fare tu? Tu devi stare lì, pregare, poi chiudere gli occhi, aprire la Bibbia, e prima, sto scherzando,
certo.
Primo passo e vedo, poi... Ma sapete l'esempio che viene usato, no?
Sì, sì.
Un
aneddoto. Comunque diciamolo anche ai nostri ascoltatori, facciamoli un po' sorridere.
Sì, sì, no, ma piangiamo. Perché mette in evidenza due cose. Il modo in cui non bisogna mettere insieme due passi così e questo, come si può dire, roulette biblica. No, Giuda è andato a impiccarsi e poi si trova un altro... passo dove Gesù, che è in Giovanni 13, andate voi a fare
altrettanto.
Allora abbiamo scoperto la volontà di ma noi, che nessuno lo faccia, ma noi, guarda, noi ridiamo. Io ho parlato, io come pastore, come responsabile, ho avuto colloqui, e non li prendo in giro le persone con cui ho parlato, ma colloqui in cui la gente, spiegandosi, parlando della propria vita, mi ha detto cose simili, cioè io sapevo perché sono scesa dal treno, ho visto questo, non lo so, questa insegna che lampeggiava, no, perché praticamente facendo così stiamo ascoltando le nostre impressioni, stiamo ascoltando noi stessi, stiamo creando no, un filtro in cui decidiamo noi di tutto quello che vediamo con gli occhi, sentiamo con le orecchie, quale sarebbe, che verrebbe da Dio, no? Luigi magari tornando a casa oggi vede un cartello, brava, puoi fare tu l'esempio, un cartello che dice, che ne so, Luigi mi ascolti, che ne so, di un dialogo comico, qualcosa, e lui vede che c'è in autostrada, c'è l'uscita, c'è una località, e lui torna a casa, non so, Luigi è sposato,
sì,
sposato
sì, dice
alla moglie, allora io so che dobbiamo trasferirci a... Allora,
diciamo che non deve fare così.
Mamma mia, spero di no. Ma cosa dovrebbe fare una persona che si trova nella situazione di Luigi, poverino, lasciamolo in pace... quello che fanno tutti, però, cioè, cosa fanno tutti? Guardano un po' la disponibilità, guardano di case, no? Guardano un po' i soldi che hanno a disposizione, guardano considerazione come quanto tempo impiego, se abito qua, se abito là, no? Però, oltre a questo, come credente in Gesù Cristo, prega che il Signore apra una porta e che guida, che guidi. Allora uno dice, ma aspetta, se tu preghi che il Signore apra una porta e che guidi, allora poi non vuoi seguire la sua guida. Io so che il Signore sovrano sta operando e io voglio appellarmi a Lui, al suo trono della grazia, chiedendo che mi elargisca un posto e che mi guidi a trovarlo, però poi non sto lì a cercare di individuare la sua risposta, diciamo così, aprendo la Bibbia a casaccio o ascoltando.
No, quello che stai dicendo è vero. Mandiamo un brano.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Alcuni, no, prendono dei passi biblici, no?
Sì.
Hanno la pretesa di far guidare, insomma, la propria vita da segni. Non so, penso a qualcuno che si rifà, per esempio, all'esperienza di Gedeone.
Sì.
Gedeone chiede al Signore, all'Eterno, di dargli dei segni, e sappiamo il vello bagnato, l'asciutto e tutto quanto, no?
Sì, sì, sì. No, leggevo il passo proprio in questi giorni con i miei figli. E guarda, mettendo quel caso, come dire, collocandolo all'interno della rivelazione biblica tutta, perché è così che individuiamo e così che comprendiamo un argomento, io vedo in quel caso di Gedeone la misericordia di Dio. Cioè Dio aveva questo servo di cui lui voleva servirsi, e era così misericordioso che con una grande pazienza ha aspettato queste due richieste molto precise da parte di Gedeone. Ora, io, qualsiasi responsabile, pastore, teologo che io conosca, cioè metterebbe quella situazione di Gedeone come una nota a piedi pagina, non come una norma,
certo,
come l'eccezione. Perché vediamo, perché quando sentiamo nella Bibbia la dicitura, la volontà di Dio, io sto cercando di pensare, ma se non sempre, quasi sempre, forse sempre, riguarda una cosa generale. Usiamo un esempio specifico, dico cosa intendo per generale e poi un esempio specifico. Prima Tessalonicesi 5 è l'esempio che mi piace di più. C'è scritto: pregate senza cessare, oh mamma mia, non ho la Bibbia aperta, rallegratevi sempre, pregate senza cessare, scusate, ringraziate Dio in ogni cosa, per questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù, per cui essere allegri, pregare e ringraziare il Signore. Poi c'è scritto: questa è la volontà di Dio per te in Cristo Gesù, per cui più chiaro di così non ci potrebbe essere. Però attenzione, oltre a Gedeone abbiamo anche casi in cui, per esempio, Paolo ha avuto una visione, l'uomo macedone, in cui era convinto di dover andare lì. Dio può fare così, certo, Dio fa così, non ne dubito. Il problema è che questo non deve essere
la regola.
La regola, perché non lo è nella Bibbia. Non lo è nella Bibbia. Cioè, guardiamo tutte le cose che Gesù, a partire da lui, e gli apostoli fanno nel Nuovo Testamento, ma anche nell'Antico, e non abbiamo sempre la dicitura: il Signore mi ha detto di fare X. Perché qual è il motivo per cui non sentiamo questo in continuazione? Perché Dio dichiara la sua volontà generale nelle pagine della Bibbia. Già la materia prima per fare la volontà di Dio mi abbonda, come si dice a Firenze, mi avanza. Forse non è nemmeno un fiorentinismo. Per cui questo vuol dire che spesso quello che devo fare in merito alla volontà di Dio è di fare quello che so già, anziché avere un'intuizione in più da parte del Signore per quello che devo fare in una determinata situazione. Spesso, magari non mi piace dirlo, ma spesso magari io, dicendo: Signore, cosa devo fare in questa situazione? Signore, cosa devo fare? Forse Pietro, il problema con Pietro è che sa quello che deve fare, la volontà di Dio dichiarata, e non la vuole fare.
Così
interpella il Signore: Signore, cosa devo fare in questo caso? Cioè, cioè, magari devo chiedere scusa a qualcuno, perché c'è scritto nella Bibbia, no? Di perdonare, eccetera, se sbaglio, di andare al mio fratello, magari non lo voglio fare, per cui sto davanti al Signore e dire: Signore, cosa devo fare? In realtà il mio dar noia, scusate il termine, al Signore in quel momento è perché non voglio fare quello che so che devo fare.
Certo, però
non perché ho ricevuto un'email, ma perché c'è scritto nella Bibbia, chiaro e tondo, io la vedo così.
Sì, È giusto quello che tu hai detto, quindi possiamo anche dire se ci sono degli strumenti, come abbiamo detto, come ho accennato prima, che Dio mette a nostra disposizione per conoscere e poi per vivere proprio la sua volontà.
Certo, se ci sono mezzi sbagliati, ci sono mezzi appropriati. Ho davanti qui il passo classico di Proverbi 3, 5 e 6 che memorizziamo, no? Lo leggo qui. Confida nel Signore con tutto il cuore e non ti appoggiare sul tuo discernimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Cioè io confido nel Signore con tutto il mio cuore, per cui una fede integra, una fede non ipocrita, una fede che tenga conto di Dio dal mio intimo più intimo, no? Confido nel Signore con tutto il cuore e non mi appoggio sul mio discernimento. Ma cosa vuol dire? Attenzione, vuol dire che non mi fido del ragionamento umano. Però non vuol dire poi che chiedo una rivelazione particolare. Cioè mi rifaccio al discernimento di Dio, c'è scritto di amare il nemico, quello non ci viene naturale. Confido nel Signore con tutto il mio cuore, non mi appoggio sul suo discernimento, poi riconoscerlo in tutte le tue vie. E questo è chiaro, che la Bibbia non è una conoscenza astratta, ci si laurea e poi tutto è a posto. Io apprendo leggendo la parola di Dio, ascoltando il sermone, eccetera eccetera. Poi la cosa non finisce lì, poi Dio mi dice di mettere in pratica ciò che ho imparato, per cui riconosco il Signore in tutte le mie vie quando faccio quello che Lui vuole, faccio la sua volontà, nelle cose che so che devo fare. Riconoscilo in tutte le tue vie ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Cosa vuol dire? Che la vita sarà facile? No, vuol dire che via via che faccio la volontà di Dio diventa sempre più facile continuare a farla. Abbiamo parlato in altre trasmissioni, credo, no? Della vita spirituale come un allenamento. Io non faccio le vasche da un po' di tempo, mi piace andare a nuotare, ma sono un po' impegnato, voglio andarci. Se ci vado in questi giorni, sicuramente la prima volta dopo tanto tempo sarà difficile, no? Perché non sono allenato.
Certo.
Se invece vado tutte le settimane, sono allenato, è uguale con fare la volontà di Dio.
Sì, viene in mente che c'è un libro molto bello che mi piace tanto, che si chiama Conoscere Dio, no?
Di Packer,
sì,
bellissimo.
Sì, ecco, e forse possiamo dire che la cosa più importante è proprio conoscere quello che Dio vuole, la volontà di Dio. Quindi il mezzo più accessibile che abbiamo, più importante, è la parola di Dio, no?
Amen, amen.
Quindi dobbiamo avere proprio una conoscenza appropriata del suo pensiero, perché altrimenti non possiamo fare la sua volontà.
Sì, sì, questo è proprio il punto, è proprio quello che a volte non vogliamo sentire. Cioè io voglio sapere, Signore X o Y, e Lui vuole che io cerchi Lui, come hai detto bene, conoscere Dio. È interessante, perché si può anche scrivere un libro, ci sono sicuramente, conoscere la volontà di Dio, ma conoscere Dio è la fonte per conoscere la volontà di Dio. Sì, sì, più conosco il Signore, cioè più conosco la sua parola, più la metto in pratica, come dire, più mi viene naturale capire la volontà di Dio e espletarla, cioè compierla, farla. Però il principio funziona anche all'inverso.
Meno conosco.
Conosco, meno. Più sono in crisi quando ho una decisione da prendere e, come dire, voglio arrangiarmi. È un po' come i miei studenti di greco. Ci sono quelli che si impegnano per tutto l'anno. Quelli che non si impegnano, quelli si impegnano per l'arco di 9 mesi, danno esame tranquilli. Quelli che non studiano, poi alla fine, cercando di arrangiarsi, sono in crisi.
Insomma, questo mi riporta indietro di moltissimi anni, quando anche per me il greco, insomma,
il greco.
Non era molto piacevole, però insomma l'abbiamo fatto.
Dai, è una gioia il greco.
Ascolta Pietro, abbiamo finito il nostro tempo. E quindi ci dobbiamo fermare qui, però comunque diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per riprendere poi la conversazione sul Padre Nostro.
Va bene. Elisa, c'è tempo per un versetto?
Sì, l'ultimo.
Di lettura.
L'ultimo.
Romani 8:28. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno.
Okay. Bene.
Senza commento.
Senza commento. Lasciamo meditare i nostri ascoltatori. Va bene, io intanto li saluto e do a loro l'appuntamento per la prossima settimana. E a te, a presto.
A risentirci.
Ok, ciao a tutti.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.